Anonymous was a woman, e Anonimo era una donna. È una delle frasi più famose di Virginia Woolf, tratta dal suo saggio Una stanza tutta per sé. Vuol dire che ogni volta in cui nell'arte si incontra un'opera anonima, molto probabilmente questa è stata realizzata da una donna che per farlo ha dovuto nascondere la sua identità in un mondo che considerava forse la maternità il vertice della creatività femminile. Eppure le donne hanno sempre prodotto arte, fosse anche solo ricamare o cucinare, perché comunque sono delle arti. Perché l'arte è desiderio e il desiderio è ciò che distingue gli esseri umani. Oggi sono tante le artiste dirompenti e sensibili che hanno lasciato e continuano a lasciare segni significativi nella nostra cultura e nella sua comprensione. E con loro ci sono molte professioniste che si impegnano per sostenere la realizzazione e la divulgazione del lavoro degli artisti. Sono galleriste, curatrici, restauratrici, legali esperte d'arte, giornaliste, direttrici di musei o TikToker. Con questo podcast Mappa d'artista incontreremo alcune protagoniste di questa energia femminile che vibra nel mondo dell'arte. Mappa d'artista si pone l'obiettivo di creare un itinerario nei luoghi fisici ed emotivi per scoprire il percorso personalissimo che ha condotto queste donne nel loro progetto di vita dedicato all'arte. Mappa d'artista è un podcast di Aptitude for the Arts. Io sono Francesca Filiasi e iniziamo adesso il nostro viaggio insieme. Oggi è con noi Chiara Tiberio, direttrice della Galleria Bolognese P420. Chiara nasce a Bologna, dove si laurea in conservazione dei beni culturali e successivamente frequenta il Master per Curatori d'Arte e Architettura Contemporanea promosso dalla Sapienza Valle Giulia, in collaborazione con il Macro e il cui famoso direttore era Danilo Ecker. Ecco, poi dal 2004 ha collaborato con la Fondazione del Monte e con la Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna presso delle collezioni d'arte e nel 2007 si trasferisce a Milano per lavorare presso la Galleria Raffaella Cortese. 10 anni dopo, più o meno, decide di tornare alla sua Bologna per iniziare la sua nuova collaborazione con P420, dove tuttora lavora. Prima di iniziare, una curiosità, Chiara, per che cosa sta P420?
Ah, P420 è il codice di un pantone ed è un grigio molto chiaro che nella teoria dei colori fa risaltare qualsiasi colore viene messo appoggiato sopra, appoggiato sopra una superficie P420. Infatti spesso nelle anche mostre soprattutto di moderno abbiamo delle pareti di questo colore perché tutti i colori emergono e si evidenziano sempre di più. In più, i due proprietari della P420 sono Fabrizio Padovani e Alessandro Pasotti e tutti il cognome di entrambi inizia con la P.
Allora, insomma, speriamo che questo pantone che esalta i colori esalti anche sia di buon auspicio per questa intervista. Allora, partiamo con i nostri luoghi. Il primo luogo che ti chiedo è quello dove in qualche modo hai percepito per la prima volta che cos'era arte, che ti ha aperto un po', diciamo, un mondo. Immagino che sia una cosa che sia successa quando eri ancora giovane, insomma, piccola o adolescente.
Sì, guarda, appunto, ripensando un po' a queste tappe, sono ritornata al 1992, grazie a te, a questa mostra che ho visitato con i miei compagni del liceo, cogliendo l'occasione di uno dei 1000 scioperi che si fanno alle superiori, al liceo, e avevamo fatto questa gita a Ferrara, al Palazzo dei Diamanti. E in quell'occasione c'era la mostra Claude Monet e i suoi amici, quindi comunque una mostra veramente tra le più posso dire anche banali, se vogliamo, gli impressionisti, però è stata una sorta di ribellione, no? Cioè non andare a scuola, non partecipare allo sciopero, alla manifestazione, andare a nutrirsi di arte con una mostra molto didascalica, però per una quindicenne, proprio l'approccio, mi ricordo ancora l'emozione di vedere questi lavori di impressionisti a tu per tu, per mia volontà. Devo dire che sono sempre stata molto fortunata perché i miei genitori mi hanno sempre portato a vedere mostre e a frequentare i luoghi d'arte, tant'è che fin da piccolina andare al museo mi dava quasi una sensazione di protezione. Il museo non lo vedevo come un luogo noioso, ma come un luogo protetto, ecco, in cui mi dava sicurezza. Però appunto in questa occasione non c'erano i genitori, è stata proprio una mia affermazione. E quindi insomma lo vedo veramente come un po' un inizio di sì,
un po' uno spartitraffico, sì. Diciamo così, dalla tua età infantile, che forse è cambiata anche la percezione, cioè il museo dalla protezione è diventato alla fine un attore importante della tua formazione, non soltanto come un guscio protettivo, come un po' sono i genitori, no? Quando andavi con i tuoi.
No, assolutamente. Poi mi ricordo proprio l'emozione del rapporto fisico e visivo con l'opera d'arte. Insomma, questi paesaggi, insomma, che poi conosciamo tutti e che insomma mi hanno svegliato, ecco, ho avuto la sensazione della sveglia.
Bello, bellissimo. Senti, volevo chiederti invece per il secondo luogo, forse perché è interessante secondo me creare questa mappa d'artista, è proprio quasi un viaggio che si fa nella propria esistenza, cioè è una cartina che non è soltanto fisica, ma è una cartina proprio emotiva, e quindi crescendo probabilmente tu hai continuato in questo tuo viaggio emotivo nei confronti dell'arte, e dove sei arrivata, nel senso se c'è poi esistito un luogo per te che è diventato un concentrato artistico?
Beh sì, anche qui forse la risposta risulta un po' banale, dopo gli impressionisti dico New York, che penso sia
New York non è mai banale, stai tranquilla.
Non sono così originale, però nel 2004 ho avuto questa occasione insomma di trasferirmi per 3 mesi a New York, dove ho partecipato a 2 internship diverse, una all'Istituto Italiano di Cultura a New York, per cui diciamo in maniera più istituzionale, e poi un'esperienza alla Franklin Furness Archive, che è un archivio fondato da Martha Wilson, grandissima artista, donna, attivista, che in qualche modo raccoglieva le memorie di questo spazio fondato da lei, che era il Franklin Furness, di arti effimere, quindi performance, video, e quindi proprio quel brulicare di vita e di energia che in qualche modo uno associa effettivamente a New York. E in questi 3 mesi devo dire ho immagazzinato una quantità di informazioni che per anni e anni mi sono bastate per leggere la contemporaneità attraverso la collaborazione con le gallerie, insomma sia a Milano ai tempi di Raffaella Cortese che con la P420. Ho continuato ad avere la grande opportunità di tornare ogni anno a New York, a parte ovviamente gli ultimi 2 anni, e devo dire che è sempre questa energia incredibile, creativa, in cui proprio la senti e ti sembra veramente di essere al centro di proprio un momento creativo della contemporaneità.
Beh, immagino che tu faccia anche un grand tour delle gallerie praticamente.
Cioè... Sì, musei, spazi off, gallerie e... quando è possibile, devo dire, anche visitare studi di artisti e proprio frequentarli nei locali, perché poi anche proprio anche nello scambio con l'artista, devo dire, si sente proprio questa energia forte.
E riuscite poi a portarli, qualche volta ti è capitato di riuscire a portare uno di questi artisti nella tua galleria?
Ma allora, noi purtroppo è mancato di recente, a New York avevamo Richard Nonas, grandissimo artista, il cui studio è un'esperienza esistenziale veramente, perché è tutto, e quindi effettivamente per noi New York è anche l'incontro con Richard Nonas. Purtroppo da quando è mancato non siamo più tornati a New York, quindi ritornare sarà un po' diverso. Poi abbiamo tanti amici e sì, insomma devo dire che sono negli anni abbiamo anche insomma, incontrato artisti che poi abbiamo approfondito anche per le collaborazioni.
Certo. Senti, ma a proposito di opere di artisti, c'è un'opera che per te, cioè dove è conservata l'opera che ami di più? Dove si trova?
Ma allora, anche qua mi hai dato da pensare, perché se penso alle opere insomma che amo di più, sono opere effettivamente molto tra virgolette positive, quindi Salvo, Giorgio O'Keefe, però alla domanda immediatamente dalle viscere mi è uscita invece l'immagine dell'opera di Francisco Goya, che è conservata al Prado di Madrid, altra città che amo e che penso sia molto importante per la contemporaneità, che è Saturno che divora i suoi figli. Un quadro di una potenza incredibile e che tutte le volte che l'ammiro, devo dire, mi scatena delle emozioni talmente forti che mi commuovo.
Sì, poi è veramente un'esperienza forte, perché anch'io sono stata al Prado, c'è proprio una stanza con questi pitture nere, è veramente entrare in uno spazio molto forte emotivamente.
Esatto, e devo dire che è quella potenza che poi mi ridà giorno dopo giorno la motivazione a lavorare nell'arte, cioè quell'emozione che capisci che è un'emozione totalmente non verbale, ma che ti tocca delle corde profondissime. E questo lavoro in particolare, che è drammatico, però è sempre come, no, un memento di che cos'è l'uomo, no? Anche poi in questi tempi mi sembra veramente molto azzeccato, no? Cioè del fatto del potere, del voler, della paura di perdere potere. Quindi poi da una pittura classica come quella di Goya si possono veramente fare paralleli dal punto di vista anche sociopolitico, e sono sempre dei grandissimi insegnamenti che l'arte ci dà continuamente.
E tu dici che per te la Spagna, e comunque Madrid, è una città interessante in termini artistici, perché il quarto luogo che ti chiedevo invece era un po' il luogo che ti ha influenzata come appassionata d'arte, come donna che ha a che vedere con, che vive di arte. C'è un luogo che per te è stato importante?
Ma guarda, a questa domanda preferisco rispondere con Roma, che è la città dove ho frequentato quel master che citavi prima nella presentazione, sì, perché è stato un anno che effettivamente negli vari sliding doors della vita, quell'anno lì mi ha cambiato la vita, sia in termini di qualità di insegnanti, di incontri quindi proprio professionali, che come gruppo abbiamo creato questo gruppo di questo master, eravamo, devo dire, quasi tutte donne. Ma
secondo me non è un caso, esatto. Vedi? Non è un caso che eravate tutte donne, non è un caso che Aptitude abbia deciso di fare questo podcast con le donne.
Sì, devo dire, tutte donne eccezionali con cui siamo rimaste tutte molto legate tra di noi, e più o meno tutte ancora continuiamo a lavorare nel mondo dell'arte in maniera attiva, e con questo gruppo abbiamo vissuto questa Roma che era la Roma dei primi anni 2000 sotto Veltroni, quindi c'era questa esplosione culturale, tantissime gallerie che stavano insomma aprendo, il Maxi che era in costruzione, il Macro che doveva finire, quindi era veramente una città molto interessante. E all'interno del master abbiamo avuto anche la possibilità di fare dei tirocini abbastanza lunghi, 4-5 mesi, quindi una bella esperienza, e io sono riuscita ad avere questa esperienza al Museum di Bolzano, dove ho conosciuto Letizia Ragaglia, altra donna che devo assolutamente ringraziare e che penso sia veramente un faro nella mia vita, proprio come esempio professionale e umano.
Quindi in un certo senso Roma secondo te è ancora un centro ricco artisticamente oppure no?
Allora, Roma purtroppo ha un po' proprio nella sua indole alti, grandi alti e grandi bassi, e penso che con il Covid, con questi purtroppo ultimi 2 anni un po' di silenzio generale, col fatto che Roma è stata per poco tempo zona rossa, si sono riusciti a realizzare, tantissimi artisti si sono riuniti in questi spazi off, completamente off, questi studi condivisi, che hanno secondo me dato molta energia alla città, Poi adesso con Luca Lopinto al Macro, sicuramente anche il Macro è diventato un museo che negli anni precedenti invece purtroppo non aveva più un'attività così interessante, e il Maxi effettivamente offre una programmazione interessantissima. A Roma, peraltro, c'è il mio museo preferito da sempre, che è la GNAM, la Galleria Nazionale d'Arte Moderna, che penso sia uno dei musei più belli al mondo.
È vero, è veramente bello. No, ma è interessante questo che dici, perché tu vedi che, insomma, tutti i giovani che si vogliono, italiani che si vogliono affacciare all'arte, tendono sempre ad andare all'estero. Invece il fatto di suggerire che ci siano, che ci sono dei centri di, come dire, di accumulo artistico molto importanti anche in Italia, secondo me è una bella indicazione.
Ma poi sai, Roma è un museo al cielo aperto, nel senso che qualsiasi strada uno percorre è arte, e non è arte semmai contemporanea in senso stretto, ma è un continuo allenamento al bello.
Certo.
E questo aiuta sempre molto. Capisco che anche i giovani o non giovani artisti, città come eventualmente Milano o altre capitali internazionali, possano semmai offrire possibilità anche più a livello di quello che può essere il mercato, questo lo comprendo, ecco. Però per il mio percorso, quell'anno a Roma e poi tutti gli incontri che da lì ne sono derivati, la fa assolutamente rientrare come città nella mia mappa.
Quindi questa mappa, facciamo un breve riassunto, cioè parte da Ferrara.
Sì, Bologna.
Quindi vicino
Ferrara,
a casa,
diciamo,
a te,
sì.
Bologna, Ferrara, ha una sterzata pazzesca, facciamo, attraversiamo un oceano e arriviamo a New York, per poi tornare in Europa, al Prado con Francisco Goya, e poi siamo a Roma.
Poi Roma, poi ovviamente ho vissuto 9 anni a Milano, per cui anche Milano, devo dire, mi ha dato tanto, ecco.
Lo so, però i luoghi, diciamo, quelli che si scelgono in primissima battuta sono quelli che poi alla fine sono i più vicini veramente al nostro anima in qualche modo. Ecco, adesso l'ultima bandierina che vorremmo mettere su questa cartina geografica emotiva è quella che riguarda un po' il futuro. E la domanda che ti faccio è se c'è un luogo dove tu vedi che l'arte possa avere un suo...
Sì, qual è il luogo che può essere apprezzata maggiormente, vissuta l'arte nel futuro?
Sì, sì, il luogo dove vedi l'arte nel futuro.
Devo dire che non c'è un luogo identificato come istituzione, non istituzione, luogo privato, ma un luogo fisico. Quello che secondo me, almeno io ho imparato sulla mia pelle negli ultimi 2 anni, è che l'arte va vissuta sulla propria pelle, con un'esperienza visiva, fisica, esperienziale, diretta. Per carità, tutto ciò che è online aiuta tantissimo, è uno strumento importantissimo, ma l'emozione e quello che ti può dare l'arte, quella vera, quando te la ritrovi davanti, credo che ci siano poche cose al mondo così potenti.
È vero, e la tua esperienza al Palazzo dei Diamanti te lo approva,
sì,
insomma.
Sì, o come anche il Saturno che divora i figli, cioè è quella potenza che ti disarma, e purtroppo le nuove tecnologie, per quanto possono essere d'aiuto, non riescono a, fortunatamente dico io anche, a potersi paragonare all'esperienza fisica e visiva. Io ovviamente, se no non lavorerei in galleria e non da così tanto tempo, penso che la galleria sia un luogo di grande incontro diretto con l'arte e con gli artisti, è veramente un luogo di cultura. Sicuramente c'è anche la parte del mercato, ma le gallerie che fanno una ricerca seria sono luoghi di cultura, e quindi anche le gallerie, cioè invito veramente i giovani che studiano arte, gli artisti, a frequentare le gallerie, perché realmente sono un luogo dove si esperisce molto.
Sono d'accordissimo, perché stranamente c'è una sorta di pudore ad entrare nelle gallerie, e invece non dovrebbe,
esatto,
essere così. Le persone dovrebbero sentirsi libere di entrare Come quando, sai, si entra nelle chiese anche con l'idea di guardare le opere d'arte, l'altare, la cappella. Ecco, con la stessa serenità, secondo me, bisognerebbe entrare sempre in una galleria.
Esatto, no, faccio questo invito perché capisco che può intimorire, ma in realtà è veramente per chi è appassionato di arte contemporanea e di creatività, credo che siano veramente luoghi, insomma, interessanti.
Allora niente, invitiamo i nostri ascoltatori ad andare a trovare Chiara Tiberio nella galleria P420 a Bologna e intanto la ringraziamo moltissimo di questa sua, di questo suo intervento e di averci regalato la sua mappa d'artista e un saluto. Grazie ancora.
Un saluto e ringrazio voi per l'invito, grazie mille.
Grazie a te, Chiara. Avete ascoltato Mappa d'Artista di Francesca Filiasi per Aptitude for the Arts, producer Lucrezia Ponzano, in redazione Valeria Picarone e in cabina di regia Dario Forlani. Grazie ancora e al prossimo appuntamento.